scintilla. Da lì dobbiamo ripartire. Ricordate i primi cinque capitoli, tutto quello che avviene a Gerusalemme. L'Evangelo, nella sua fase iniziale, sorgiva come la visita di Dio che si è realizzata nell'oggi definitivo del Figlio che ha portato a compimento la sua missione, incrocia i nostri giorni. E come la relazione con Gesù, che è passato in mezzo a noi, che ha condiviso la morte degli uomini peccatori, che è vittorioso nella gloria, come lui è protagonista di quell'impresa che ci riguarda. Noi siamo in relazione con lui, siamo in relazione con lui nel senso che la distanza è tutta colmata da quella corrente pneumatica, da quel soffio di vita come leggevamo a suo tempo, conferisce alla nostra condizione umana una prerogativa profetica, la capacità di invocare il nome di Gesù, ma invocare il nome non tanto per fare qualche poco di rumore con la bocca, invocare il nome nel senso di realizzare, vivere di conseguenza, realizzare un rapporto di comunione vitale con Lui che è intronizzato nella gloria. Ed ecco l'Evangelo, e quindi ricordate gli eventi che si sono svolti successivamente, perché Stefano, il martirio di Stefano, che sta lì a dimostrare la maturità della prima comunità di discepoli del Signore, in grado di affrontare ormai le strade che si diramano al di fuori della cinta delle mura di Gerusalemme, l'evangelizzazione che cresce, c'è di mezzo quella martiria, quella testimonianza di cui Stefano è la figura esemplare, che è in grado di testimoniare la sovrabbondante potenza dell'amore gratuito di Dio a riguardo di tutte le negatività di cui la nostra responsabilità umana dà dimostrazione. Ed ecco l'amore per i nemici, non nel senso banale di un qualche tentativo eroico, ma nel senso di una testimonianza resa a quella rivelazione del mistero di Dio che si è presentato nella storia umana come protagonista attraverso la missione del suo figlio Gesù Cristo nella carne umana, con l'effetto dello Spirito Santo come sorgente inesauribile di quella gratuita volontà d'amore che apre per gli uomini la strada del ritorno alla pienezza della vita. Un amore più forte della morte, più forte della cattiveria, dell'ingiustizia, della violenza, della prepotenza. Ed ecco, l'Evangelo cresce. E sappiamo già che c'è stato un intermezzo molto, peraltro, stimolante e molto eloquente, dedicato alla figura di Filippo, ma sappiamo che in realtà le figure che il nostro evangelista Luca mette in evidenza nel contesto di questa ampia narrazione sono quelle dei due personaggi che svolgono ruoli esemplari, che sono modelli sempre di riferimento, Pietro, e con Pietro già abbiamo avuto a che fare ampiamente e adesso di nuovo già questa sera, e Saulo. Ricordate Saulo e quel suo in l'incontro con il Signore vivente. Non torna indietro, sappiamo che Saulo nel frattempo si è trovato, dopo anni di ripensamento e di meditazione e di studio, nel deserto arabico, 3 anni, dice lui, qualcosa di meno, forse comunque un periodo consistente. A Gerusalemme dove è stato invitato ad allontanarsi ed è ritornato a Tarso, là l'abbiamo lasciato, la sua città natale, dove avrà senz'altro ripreso la sua attività, quella che appartiene alla tradizione familiare, la fabbricazione di stuoie, di tappeti, e poi lo studio e la preghiera, e là l'abbiamo lasciato Saulo. Nel frattempo l'attenzione si è di nuovo concentrata sulla figura di Pietro nella sua attività missionaria. Leggevamo fino al versetto 18 del capitolo 11 quegli episodi nei quali man mano in crescendo il nostro evangelista Luca dimostra come l'attività, il servizio dell'Evangelo svolta da Pietro affronta svolte che diventano determinanti per tutto quello che sarà lo sviluppo successivo fino a noi oggi. Ed ecco l'evento decisivo per antonomasia, la prima evangelizzazione rivolta a un pagano. Leggevamo ieri Cornelio, il centurione romano di stanza cesarea, che accoglie l'Evangelo, lui con tutta la sua famiglia per la prima volta, e Pietro è protagonista di questa impresa. Ricordate che abbiamo avuto modo in diversi momenti di cogliere la modalità narrativa e la modalità descrittiva che caratterizza la figura di Pietro per come ci viene presentata dall'evangelista Luca. Pietro apre le porte, ha aperto la porta del Tempio a Gerusalemme portando con sé quello storpio, ha aperto la porta della casa di Cornelio ed è entrato e si è fatto ospitare, ha condiviso l'ambiente e la mensa nella casa di un pagano a Cesarea. E questo gesto di aprire le porte acquista una valenza simbolica inconfondibile, è il suo modo di evangelizzare e di travolgere tutte le distanze, tutte le barriere, tutte le ostilità. Nel nome di Gesù ormai tra il cielo e la terra è instaurato un rapporto di comunione indissolubile, e dunque non c'è più niente di profano, non c'è più niente di immondo, ecco. Pietro apre le porte. D'altra parte invece la figura di Saulo, con cui avremo a che fare lungamente nelle prossime pagine, la figura di Saulo è caratterizzata ricorrendo a quella immagine su cui riflettevamo a suo tempo, avremo ancora modo di rendercene conto, per cui Saulo si trova alle prese con situazioni nelle quali c'è una porta che si chiude alle sue spalle e viene come sospinto, buttato, proiettato in avanti. Per adesso l'abbiamo lasciato comunque in sosta a Tarso. E Saulo, che è andato sperimentando cosa vuol dire essere debitore di qualcuno che si è preso cura di lui, da quelli che l'hanno raccolto sulla strada mentre era sbandato e incapace di orientarsi, a quell'Anania che è andato a trovarlo e gli ha chiamato fratello, a quei tali che a Damasco gli hanno consentito di sottrarsi alle aggressioni dei giudei, ed ecco adesso arrivato a Gerusalemme c'è stato Barnaba che ha interceduto per lui e che lo ha presentato agli altri e ha reso possibile per qualche tempo, pochi giorni in realtà, di impegnarsi a modo suo, ma poi è stato allontanato. Anche in questo caso una porta si è chiusa alle sue spalle, in questo caso è la porta della chiesa di Gerusalemme, dove coloro che sono alle prese con evidentemente problemi di notevole serietà hanno preferito invitare Saulo ad allontanarsi. Adesso per la prima volta un pagano è stato evangelizzato. È vero, è un episodio unico, però Cornelio c'è la sua famiglia, la sua casa, e comunque è un evento che, per quanto sia così circoscritto, segna certamente una svolta da cui dipendono adesso gli sviluppi successivi. Leggiamo dal versetto 19. Intanto quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano, vedete che il richiamo al martirio di Stefano rimane sempre indimenticabile e anzi determinante per quanto riguarda poi la descrizione della crescita che da quell'evento è scaturita. Al tempo di Stefano, dunque, dispersione, ne parlavamo tra la fine del capitolo 7 e l'inizio del capitolo 8, ed ecco, erano arrivati fino nella Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non predicavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. I destinatari della prima evangelizzazione sono coloro che appartengono al popolo di Israele, tutti i giudei circoncisi. Ma il popolo di Israele è un popolo disperso, questi che sono in viaggio perché sono stati espulsi da Gerusalemme sono ellenisti, cioè giudei che provengono dai territori della diaspora e che parlano greco, che è la lingua condivisa comunemente nel mondo dei pagani. Ed ecco, vedete queste località dove man mano stanno crescendo, si formano, assumono una fisionomia sempre più precisa, delle comunità di discepoli del Signore. D'altronde ce ne siamo già resi conto. Pietro nel suo piccolo ha incontrato discepoli a Lidda, poi a Giaffa, e adesso sappiamo che anche a Cesarea, dove il primo pagano ha accolto l'Evangelo ed è stato battezzato, e con lui tutta la sua famiglia, costituisce già un primo nucleo. E adesso veniamo a sapere che ad Antiochia succede un fatto. Antiochia è una delle grandi metropoli del mondo antico. Nell'impero romano le città per eccellenza erano tre: Roma, Alessandria d'Egitto e Antiochia. Roma, Alessandria, Antiochia. Antiochia è una grande metropoli. Lo stesso Luca è un antiocheno, come già vi diceva a suo tempo. Quindi questo episodio che adesso riguarda gli eventi che si svolgono ad Antiochia in qualche modo coinvolge proprio direttamente, personalmente, Luca, anche se lui non ci tiene a mettersi in mostra. Perché cosa succede? Che alcuni tra loro, cittadini di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, anche ai greci. Dunque, ad Antiochia l'evangelizzazione rivolta ai pagani diventa un fenomeno di massa, non più un fenomeno isolato, occasionale, forse transitorio. No, non è più così. Ad Antiochia cominciarono a parlare anche ai greci, predicando l'Evangelo del Signore Gesù, e la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Un grande numero, dice qui. È inutile stare a fare ragionamenti di ordine quantitativo, ma è evidente che il fenomeno in sé si impone in modo massiccio, non se ne può più prescindere, ed è un fatto veramente innovativo rispetto a quella situazione di partenza nella quale i primi discepoli del Signore, tutti i giudei, si sono costituiti come una entità originale, sì, ma all'interno della grande comunità di Israele, coloro che proclamano Gesù, Messia e Signore, ma sono, ripeto, ancora riconoscibili come un'articolazione di quella realtà molto complessa, composita, variegata che è il popolo di Israele in quell'epoca, con dei riferimenti comuni, e tra l'altro sono tutti circoncisi e ancora, ricordate, frequentano il Tempio e ancora rispettano certe scadenze nella preghiera quotidiana e certe osservanze. Lo stesso Pietro ci teneva a dire: io non ho mai mangiato niente di immondo, ed è vero. Ma adesso vedete ad Antiochia un grande numero di non circoncisi ha accolto l'Evangelo e avviato il cammino della vita nuova. La mano del Signore era con loro. Cosa succede? Succede che la notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, la quale mandò Barnaba ad Antiochia. Vedete, la notizia giunge a Gerusalemme, è evidente, e la Chiesa Madre di Gerusalemme recepisce questa informazione con interesse, ma anche con una certa trepidazione. Cosa sta succedendo ad Antiochia? Bisogna rendersi conto, bisogna verificare, bisogna non dico controllare dall'alto in modo autoritario, ma certamente discernere il significato di questa, che oggettivamente è una novità piuttosto imprevista. Certo, è una vera novità. E allora il personaggio adatto per svolgere questo servizio di riconoscimento e di attenzione pastorale, questo servizio di mediazione è Barnaba, che noi già conosciamo. Barnaba è un uomo generoso, lui stesso è un ellenista, viene da Cipro di origine, ma Barnaba è poi un soprannome, si chiamerebbe Giuseppe, detto Barnaba. Barnaba è il figlio della consolazione, dunque un soprannome perché è un personaggio che è proprio, come capita in alcuni casi, naturalmente predisposto a instaurare rapporti amichevoli, un uomo che è in grado di trovare sempre soluzioni adeguate a problemi che lì per lì sembrano insopportabili, insostenibili. E Barnaba, ricordate, ha messo in gioco tutto il suo patrimonio a suo tempo, leggevamo nel capitolo 5, ma poi Barnaba è intervenuto nel caso di Saulo, si è fatto lui garante per Saulo, dunque è un mediatore nato, è la persona adatta. Dato ad essere, come leggeremo poi in un'altra pagina, un omaccione grande, piuttosto grassoccio, sì, una di quelle persone che lì per lì suscitano simpatia, come succede in certi casi. Ebbene, Barnaba va ad Antiochia, e cosa succede? Quando questi giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò. Barnaba è contento, si rallegrò, dice proprio, si commuove, perché è un uomo virtuoso, qui in greco è agathos, un uomo buono, già, è un uomo buono, Barnaba, uomo buono qual era, pieno di Spirito Santo e di fede. Dunque un uomo buono, ma non un bonaccione qualunque, è un uomo buono, ma è veramente un uomo di Dio, e si rende conto di essere coinvolto in una vicenda che è rivelazione della potenza inesauribile, di quella effusione di Spirito Santo che raggiunge gli angoli più remoti, le situazioni di vita più estreme, ed è una prospettiva di affaccio su un orizzonte ecumenico rispetto a tutte queste cose. Barnaba è spettatore che nella sua bontà d'animo è espressione di una gioia purissima, tant'è vero che esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. E una folla considerevole fu condotta al Signore, vedete, si dà da fare come può, incoraggia, manifesta solidarietà, vicinanza, comprensione, ce la mette tutta. Però, vedete, Barnaba, che è un uomo buono, ed è un uomo così generoso, che si è commosso per quello che sta succedendo e si rende conto che questa è una novità nella quale si rivela sempre in misura sovrabbondante l'iniziativa di Dio, la visita di Dio con potenza di Spirito Santo. Barnaba si rende conto che si muove tanta gente, folla considerevole, qui dice oklos ikanos, una folla considerevole, però c'è bisogno di qualcos'altro. Ed è a questo punto che Barnaba si ricorda di quel tale che qualche tempo prima a Gerusalemme faceva certi discorsi, perché Saulo parlava, discuteva, ragionava, citava, studiava, commentava, interpretava, aveva un discorso, perché Barnaba è un uomo buono, non è un uomo stupido, perché non è necessario essere buoni e stupidi contemporaneamente, uno può essere buono e anche molto intelligente, e Barnaba è un uomo intelligente nella sua bontà, perché si rende conto che lì lui non ha un discorso adeguato a affrontare e interpretare la situazione. Ci vuole un altro, ci vuole Saulo. E vedete adesso cosa succede qui? Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo va a cercare, ma non sa neanche se c'è ancora. Chissà mai, forse è stato preso dal virus, chissà, non c'è più, non lo sa neanche, però va a cercarlo. Si imbarca, va a cercarlo, va a Tarso, lo trova, vedete qui, trovatolo, gli dice: tu devi venire con me, già, trovatolo, lo condusse ad Antiochia, ecco, vieni con me, adesso cambia tutto, perché rimasero insieme un anno intero nella comunità e istruirono molta gente. Vedete, molta gente è la stessa espressione che abbiamo incontrato poco prima, oclosicanos, una folla considerevole. Qui adesso la traduzione dice molta gente, ma adesso c'è di mezzo l'istruzione, la didachì, perché adesso c'è Saulo, e adesso vedete è un altro discorso. E adesso non sono più i sorrisi, così, le strette di mano, gli abbracci, gli incoraggiamenti e tutte belle cose che cercano in qualche modo di esprimere un linguaggio adeguato a quella novità che è tutta dello Spirito Santo di Dio, che riempie i cuori, che travolge l'esistenza di coloro che man mano si stanno rimettendo in cammino, ma in riferimento al Signore Gesù. Sì, ma ci vuole un discorso, e adesso c'è Saulo. Vedete che ancora una volta Saulo entra in scena, e adesso resterà sempre sulla scena della narrazione, perché c'è qualcuno che si è ricordato di lui. E se no Saulo sarebbe rimasto a Tarso, sarebbe andato in pensione e sarebbe andato al Camposanto e noi eravamo senza Saulo. Poi eravamo anche senza le suore Paoline, pensavo. Eravamo senza le suore Paoline. Se non fosse intervenuto Barnaba, ecco, ma bisognerebbe dire a suore Paoline: guardate che voi dovete ringraziare Barnaba, perché se no Saulo restava tasso. Ecco. E invece Saulo è rientrato in circolazione, perché Barnaba è andato a cercarlo. Ancora una volta è debitore nei confronti di qualcun altro, e ancora una volta in questo caso dello stesso Barnaba. E adesso sono ad Antiochia per un anno intero e si danno un grande affare, e istruirono molta gente ad Antiochia. Per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, perché ormai ad Antiochia questa realtà comunitaria nell'opinione pubblica, ma il termine cristiani ha tutte le caratteristiche di una definizione che appartiene al linguaggio burocratico dell'amministrazione dell'impero, perché ormai non è più una entità interna al popolo di Israele, una forma più o meno originale, ma all'interno di Israele, dove sono tutti circoncisi e appartengono a quella categoria. Adesso è una realtà nuova, perché sono pagani, non circoncisi, e dunque sono quelli cristiani, i cristiani. Ad Antiochia per la prima volta questo nome. E allora aggiunge il testo che stavo leggendo, versetto 27, che in quel tempo alcuni profeti scesero ad Antiochia da Gerusalemme. Ecco, adesso vedete c'è una visita di alcuni discepoli che vengono a Gerusalemme, sono profeti, sono personalità carismatiche dotate di particolari competenze ed ecco in visita alla comunità che si è costituita e che sta crescendo ad Antiochia con quella sua fisionomia singolare, come sappiamo. Fatto sta che uno di questi discepoli provenienti da Gerusalemme, uno di questi profeti, di nome Agabo, alzatosi in piedi, annunziò per impulso dello spirito che sarebbe scoppiata una grave carestia su tutta la terra, ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Ed è vero, gli storici confermano, il tempo dell'imperatore Claudio. Claudio è imperatore, se ricordo bene, dall'anno 41, ma questa carestia ha interessato tutto l'impero dopo l'anno 45, se ricordo bene, ma le note vi diranno qualche cosa. Ed ecco una carestia. E vedete, questa notizia diventa il motivo per il quale quelli di Antiochia si sentono impegnati, vivono in una situazione di benessere certamente più consistente rispetto a quella realtà della Chiesa Madre di Gerusalemme, che è una realtà molto misera, anche dal punto di vista proprio delle possibilità di sopravvivenza, proprio ridotta spesso una condizione di insufficienza, una povertà che non può essere compensata con questa o quell'altra donazione. Fatto sta che da Antiochia i discepoli si accordarono, ciascuno secondo quello che possedeva, di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, Gerusalemme. Questo fecero indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo. Dunque raccolgono un contributo economico da mandare in soccorso a quelli di Gerusalemme, perché in un contesto di carestia generale quelli moriranno di fame o giù di là. E quindi è anche un atteggiamento, come dire, di devozione da parte di questi che vivono in una condizione periferica ad Antiochia, provengono dal paganesimo, rispetto a quelli di Gerusalemme che sono tutti giudei. È un momento di comunione, il gesto nella sua concretezza così consistente proprio dal punto di vista pratico, economico e così via. E il gesto è veramente interno a un disegno di comunione che deve crescere e maturare nel rapporto tra chiese, in una prospettiva di crescita dell'evangelizzazione. Tra l'altro è come se qui si ribaltasse quella prospettiva che di per sé va da Gerusalemme verso le periferie del mondo, e adesso è da una periferia che invece si rinvia a Gerusalemme e alla chiesa che ivi risiede l'aiuto di cui quei discepoli ne hanno bisogno per sopravvivere. Anche perché, vedete, si viene man mano configurando una realtà dove le chiese sono inserite dentro a una rete attraverso la quale si irraggia quella sorgente della evangelizzazione che è senz'altro da ricondurre a Gerusalemme, ma intanto di chiesa in chiesa è l'Evangelo che cresce, e l'Evangelo che cresce nel senso che questa realtà nuova che sta assumendo la sua fisionomia, che si chiama chiesa o chiese al plurale, è una realtà dove non c'è da riconoscere semplicemente l'impianto organizzativo di un grande corpo comunitario, perché in realtà il centro della Chiesa è proprio là dove l'evangelizzazione incontra le periferie del mondo, in questo caso Antiochia, ma poi adesso quante strade dovranno essere percorse, e là dove l'Evangelo è in contatto, e qualche volta in contatto doloroso, faticoso, drammatico con le periferie del mondo, là è il centro della Chiesa. E guarda caso, è da Antiochia che adesso viene inviato l'aiuto a Gerusalemme, come se la stessa Chiesa Madre di Gerusalemme fosse diventata essa stessa, rimanendo la sorgente indimenticabile a cui non si può rinunciare, ma essa stessa è diventata periferia. La Chiesa non è una piramide dove c'è un centro e poi un'organizzazione che si estende nella geografia del mondo come un flusso costante di quell'iniziativa che viene dal centro, perché l'iniziativa viene dall'Evangelo, e l'Evangelo è potenza di Spirito Santo che irrompe sulla scena della storia umana in tutti gli angoli della terra, là dove i discepoli del Signore porgono, offrono, consumano la loro testimonianza. Fatto sta che adesso, vedete, siamo a Gerusalemme. E qui la pagina che leggiamo subito nel capitolo 12 è importantissima. Perché? Perché a Gerusalemme sono rientrati, per questa occasione, Barnaba e Saulo. Vedete la battuta che chiudeva il capitolo 11. Quindi Barnaba e Saulo sono a Gerusalemme quando avviene quello che adesso leggiamo nel capitolo 12. Avviene alla loro presenza, se non proprio fisicamente, sono comunque nel corso di questa vicenda, sono testimoni diretti di quanto qui ci viene raccontato. Perché? In quel tempo il re Erode, Erode Agrippa, che è un figlio di Erode il Grande è quello degli innocenti, la strage degli innocenti. Questo è un figlio, si chiama Aristobulo, e questo figlio di Aristobulo. E dunque Giovanni, Erode Agrippa, era un amico di Caligola, poi dopo fece carriera e così, però è un personaggio veramente inquietante, come adesso leggeremo, ma Erode Agrippa insomma cerca di mantenere il suo ruolo, anche perché gli è stato conferito niente meno che un titolo regale, ma sempre all'interno dell'impero, rigorosamente funzionale all'amministrazione complessiva delle cose secondo gli interessi di Roma. E questo Erode Agrippa cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa, si sta manifestando in maniera sempre più drammatica un conflitto all'interno della grande comunità di Israele, perché qui a Gerusalemme e dintorni sono ancora tutti giudei, però c'è una tensione, ecco, e Erode Agrippa si schiera alla parte di quel partito che va sotto il titolo di farisei, e ci sono delle incomprensioni, delle ostilità che Erode Agrippa tenta di sfruttare a suo vantaggio per garantire la sua posizione di potere. Ed ecco, fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni, il primo martire tra i dodici. Giacomo, il fratello di Giovanni, è il primo martire tra i dodici. E vedendo che questo era gradito ai giudei, decise di arrestare anche Pietro. Ecco che ricompare Pietro. Vedete, nella pagina che adesso leggiamo sono presenti Pietro, e adesso leggiamo quello che gli succede, e Saulo, perché Saulo si trova a Gerusalemme in questo stesso momento, nel contesto di questa stessa vicenda. E che cosa succede? Pietro arrestato, Pietro in prigione. Erano quelli i giorni degli azimi, giorni di Pasqua. Dunque, la Pasqua dei giudei, sì, ma sono i giorni nei quali i discepoli del Signore che celebrano la Pasqua, celebrano l'evento di cui è stato protagonista Gesù, Messia e Signore, che è morto e che è risorto. E dunque erano i giorni degli azimi. E adesso Pietro in carcere. Fattolo catturare, lo gettò in prigione, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Notate che qui la situazione acquista un valore, come dire, prezioso, per quanto riguarda proprio il vissuto umano di Pietro, ma il suo vissuto pastorale, perché questa esperienza del carcere non è la prima volta peraltro che Pietro si trova imprigionato, incatenato, ma sono stati fenomeni marginali, nei primissimi capitoli se ne parlava. Adesso qui invece c'è niente meno che la prospettiva di una condanna a morte, ed ecco questa condizione di carcerato, vedete, è rievocata dal nostro evangelista Luca, che racconta, e mentre racconta dipinge le scene, tenendo conto di quel messaggio che a più riprese nell'Antico Testamento, nella predicazione dei profeti, in certi versetti dei Salmi, quel messaggio che contempla l'evento nuovo, l'evento messianico, il compimento delle promesse, come una liberazione dei prigionieri. La liberazione dei prigionieri. Domenica prossima leggeremo nel Vangelo Luca capitolo 4, Gesù che legge Isaia 61, lo Spirito del Signore sopra di me mi ha mandato per evangelizzare i poveri, per liberare i carcerati. Isaia 61, Gesù legge, ecco, questo oggi, dice Gesù. Dunque, è una prospettiva messianica, quella che riguarda la liberazione, vedete, non solo di un carcerato, ma è la condizione umana. Da Adamo in poi è una condizione carceraria, è una condizione di intrappolamento, una condizione di esilio dalla vita, una condizione di incatenamento dentro a quel regime di vita che rende la nostra umanità prigioniera della morte. Dunque Pietro condivide quella che è da Adamo in poi la condizione umana. E non ci sono privilegi per Pietro, di nessun tipo. Non è che Pietro può vantare su qualche amicizia, su qualche appoggio, come dire così, altolocato, cose del genere. Pietro che condivide fino alle estreme conseguenze la condizione di tutti i figli di Adamo, senza titoli di privilegio conoscono le conseguenze di una condizione di vita che si consuma, sembra disperdersi banalmente dentro a una storia umana che macina, che travolge, che schiaccia, che opprime, che riduce la presenza di tante creature di ieri, di oggi, e sarà così, sembra ancora, per domani, come poltiglia della terra. Ed ecco Pietro ridotto alla condizione del figlio di Adamo. D'altra parte, vedete, è per ogni figlio di Adamo, è per ogni essere umano, è per ogni creatura fatta di fango e che muore, che Gesù Cristo è Signore, è morto ed è risorto. Il figlio di Dio è morto ed è risorto per ogni pover'uomo di questo mondo, e Pietro sta condividendo la condizione di ogni pover'uomo di questo mondo in quel suo carcere. E d'altra parte, vedete, mentre è in atto la celebrazione della Pasqua, Pietro sta celebrando la Pasqua nella miseria della sua condizione umana, ridotta a panghiglia, come è inevitabile per ogni condannato a morte che va incontro alla soluzione. Cristo è morto ed è risorto per ogni povero uomo di questo mondo, per ogni povero Cristo di questo mondo. Pietro sta vivendo in sé quella che è la realtà di ogni essere umano che è stato amato da Dio, nel senso che per ogni povero uomo di questo mondo che crepa anche nelle forme più miserabili, il figlio del compiacimento è morto ed è risorto. E adesso Pietro, vedete, in carcere. Qui dice il versetto 5 che Pietro era tenuto in prigione mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla chiesa per lui. Sì, la chiesa in preghiera, in realtà però Pietro in carcere e non c'è nessuno che è in grado di intervenire a suo vantaggio, se non fosse vero che in quella notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, era la notte di Pasqua, è la notte della veglia pasquale, diremmo noi. Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. Date la scena, Pietro in mezzo a due guardie, incatenato, ma è una scena che rievoca l'evento del Signore crocifisso in mezzo ai due malfattori. C'è qui un accenno esplicito al sonno di Pietro. Ma ricordate che l'antico Adamo nel giardino, capitolo 2 del Genesi, dorme profondamente. Cosa avviene durante quel sonno? Notate che quella scena che leggiamo nel capitolo 2 del Genesi poi è rievocata dal racconto evangelico che leggiamo nel capitolo 19 del Vangelo secondo Giovanni, quando il Signore crocifisso ormai è dormiente, ha consegnato lo spirito. E in quel suo sonno, ricordate, il colpo di lancia al fianco. Ma Adamo dormiente, ecco, è dal fianco che viene estratta la compagna. E Adamo al suo risveglio, osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne, e Adamo al risveglio riconosce la compagna. Ma l'antico racconto rievocato nella pagina che citavo poco fa, capitolo 19 del Vangelo secondo Giovanni, dal fianco colpito sangue ed acqua, è la compagna, è l'umanità redenta, è l'umanità sposata dal figlio, è l'umanità che appartiene ormai a lui in virtù di un vincolo di indissolubile comunione, perché quel suo modo di morire è rivelazione di una intenzione d'amore più forte della morte. Quando il Signore è risorto si rivolge alla creatura umana che sta piangendo dinanzi al sepolcro vuoto, la chiama per nome, la chiama Maria, Maria. Ricordate Giovanni capitolo 20. Ma intanto vedete che tutte queste cose sono qui dentro a queste poche righe, trasmettendo a noi un messaggio dotato di una potenza a dir poco straordinaria. Qui stavo leggendo che Pietro sta dormendo, davanti alla porta le sentinelle chiudevano il carcere, notate sempre le porte, sono porte. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore, una luce sfolgorò nella cella, luce, un angelo del Signore. E Pietro, vedete, che sta accogliendo in pienezza, proprio nel suo vissuto, nel dramma della sua esperienza di carcere, in questa sua condizione di figlio di Adamo che condivide la sorte di tutti gli uomini per i quali Cristo è morto ed è risorto, ed ecco l'Evangelo, la luce che splende nella notte, è la luce natalizia, eh? Ed ecco, qui dice che questa luce sfolgorò nella cella ed egli toccò il fianco di Pietro. Vedete che qui non è toccò, in realtà il testo dice pataxis, è un participio aoristico, colpì, e il fianco è plevrà. Sapete che questo termine nel Nuovo Testamento compare solo nel capitolo 19 di Giovanni, quando quel soldato con la lancia colpisce il fianco, plevrà. Il termine che compariva nell'antico, sempre stando alla traduzione in greco, compariva nell'antico racconto del giardino, il fianco di Adamo e adesso il fianco di Pietro. E vedete, qui è Pietro che sta rivivendo in sé tutta la potenza redentiva dell'Evangelo, la potenza di Cristo che nel suo morire ha instaurato un rapporto di comunione d'amore, che è rapporto vittorioso sulla morte degli uomini e sulla morte di ogni povero uomo di questo mondo. È l'Evangelo che coinvolge l'esistenza di ogni misera creatura umana in una prospettiva di liberazione, di ritorno alla sorgente della vita. E allora qui il testo dice che ecco, gli si presenta un angelo, l'angelo colpisce il fianco di Pietro e lo sveglia e dice: alzati in fretta. È un impulso travolgente, le catene gli caddero dalle mani e l'angelo a lui: mettiti la cintura e legati i sandali. E così fece. E l'angelo disse: avvolgiti il mantello e seguimi. Ricordate che anche i progenitori nel giardino poi vengono rivestiti. Ed ecco, adesso le porte. E Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Pietro è commosso, ma Pietro è, come dire, così disorientato, Pietro è imbambolato, vedete, sta celebrando la Pasqua nella sua condizione di essere umano, che spoglio di tutto condivide la condizione di ogni altro essere umano nella discendenza che da Adamo in poi raggiunge la moltitudine di quelle creature che disperse nel mondo sono coinvolte nelle vicissitudini di una storia che travolge in maniera spesso così disgustosa e d'altra parte così incontrollabile, così inevitabile, così inarrestabile. Ed ecco, per ogni figlio di Adamo Cristo è morto ed è risorto. E adesso vedete quello che succede. Essi oltrepassarono la prima guardia, la seconda, e arrivarono alla porta di ferro, che dice porte, ci sono sempre porte di mezzo. E la porta si aprì da sé, davanti a loro. La porta si aprì automati, dice, si aprì da sé. Ma tutto questo, vedete, è soltanto una premessa adesso, per arrivare alla svolta decisiva di questa vicenda. Dal momento che adesso la porta si aprì da sé davanti a loro, uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si dileguò da lui. Ecco. E adesso Pietro, rientrato in sé, disse, rientrato in sé. È interessante questa espressione. Voi probabilmente ricordate la parabola famoso di quel padre con due figli, un figlio che se ne va di casa, e a un certo momento è andato a dimorare in una città lontana, poi deve contendere le carube ai porci, e quel figlio rientrato in sé disse: nella casa di mio padre. Non è esattamente la stessa espressione, ma il richiamo è direi inconfondibile, la parabola nel Vangelo secondo Luca capitolo 15. Allora Pietro, rientrato in sé, disse: ora sono veramente certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. Adesso dice: ho capito. Adesso ho capito. Già, è l'Evangelo. Sì, l'angelo del Signore, la scenografia è diventata così spettacolare e così prodigiosa. È la notte della condizione umana visitata dalla luce. È l'Evangelo di Dio, che è Gesù vittorioso sulla morte, il figlio di cui Dio si è compiaciuto, che è morto ed è risorto per ogni misera creatura umana che va incontro a tutte le contraddizioni di questo mondo e precipita in un abisso infernale, per quello che appare, stando alla visibilità esteriore delle cose. Ma ecco, non c'è creatura umana, per quanto crepi in maniera così drammatica, che sfugga alla potenza redentiva di Cristo, che è morto ed è risorto, l'Evangelo. E Pietro, vedete, adesso è rientrato in sé. E allora dice: adesso ho capito. E dopo aver riflettuto si recò alla casa di Maria. Vedete che questa porta di ferro a che si è aperta conduceva alla città, anche questo rapporto con la città non è affatto trascurabile qui, la città, il rapporto con la città, con quella città, in senso specifico, in senso anche aperto a molteplici applicazioni, ma il rapporto con la città degli uomini, con la città, con tutto quello che poi avviene nel contesto della società umana, in piccolo, in grande, gli eventi incontrollabili della storia che ci coinvolge, ci travolge tutti. Ed ecco, dopo aver riflettuto, si recò alla casa di Maria. Ci ha ripensato. È in giro di notte per le strade della città. La casa di Maria, questa non è Maria madre del Signore, perché è Maria madre di Giovanni, detto anche Marco. Dunque, tra l'altro c'è una parentela con Barnaba, c'è una parentela, sono parenti, cugini, zio, nipote, qualcosa del genere, una parentela non meglio definita, come spesso capita anche tra di noi, però c'è una parentela, quindi non c'è dubbio che in quella casa c'è anche Barnaba e c'è Saulo, e lì stanno pregando quella notte, perché è la notte di Pasqua, e adesso sono lì. È la casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, dove si trovava un buon numero di persone raccolte in preghiera. Appena ebbe bussato alla porta esterna, c'è sempre una porta, adesso è Pietro che bussa dalla porta esterna, e bussa alla porta della chiesa. Interessante, vedete? Pietro l'evangelizzatore ha aperto la porta del Tempio, l'evangelizzazione è rivolta a Israele, ha aperto la porta della casa di Cornelio, l'evangelizzazione è rivolta ai pagani del mondo. E adesso è come se la prospettiva si ribaltasse: la Chiesa ha sempre bisogno di essere evangelizzata e rievangelizzata. E Pietro dall'esterno, d'altronde anche noi nella veglia pasquale cominciamo sempre all'esterno delle nostre chiese, si accende il fuoco nel buio della notte, e all'esterno, e la Chiesa è al buio, e si parte sempre dall'esterno. È il gesto rituale che ha un valore simbolico, ma niente affatto banale, perché la Chiesa ha bisogno di essere costantemente rievangelizzata. Vedete, questo è proprio il momento che esplicita il livello ultimo e più maturo di tutta l'evangelizzazione di Pietro. Israele, il mondo dei pagani, la Chiesa deve aprire quella porta, e bussa quella porta. E cosa succede adesso? Bussa. E una fanciulla di nome Rode, che vuol dire rosa, si avvicinò per sentire chi era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse ad annunciare che fuori c'era Pietro. Tu vaneggi, le dissero. Sei anche di quelle donne che sono andate dai discepoli e hanno annunciato che il sepolcro era vuoto. Questo è un delirio. No, tu vaneggi. No, no, lei insiste. E la cosa stava così. E quelli dicevano, ma è l'angelo di Pietro, non è Pietro. E questi intanto, Pietro continuava a bussare. Pietro continua a bussare finché quella porta non si apre. Quella porta deve aprirsi. È la porta della chiesa in questo caso. E Pietro si trova fuori. Quella porta si deve aprire in nome di ogni povero uomo di questo mondo che è redento da Cristo. E la porta della chiesa deve aprire. Perché Pietro è colui che si presenta qui carico di quel dramma che è nel vissuto di ogni povero essere umano, di ogni povero Cristo di questo mondo, ma esattamente per ogni povero essere umano di questo mondo che Cristo, lui, è morto ed è risorto. Questa porta deve aprirsi. E Pietro continua a bussare. E quando aprirono la porta e lo videro, rimasero stupefatti. Notate che adesso qui è come se non ci fosse più niente da dire per quanto riguarda Pietro. Perché? Egli allora ha fatto segno alla mano di tacere, poche chiacchiere, narrò come il Signore lo aveva tratto fuori dal carcere e aggiunse, riferite questo a Giacomo, che non è Giacomo il maggiore che è già stato martirizzato, è Giacomo il minore, l'altro, il fratello del Signore, che poi rimane a Gerusalemme in ruolo di presidenza. Riferite questo a Giacomo e ai fratelli, e poi uscì e si incamminò verso un altro luogo. Bellissima questa immagine, vedete. Per Pietro ormai il mondo senza bisogno di stare a precisare altre mete. La figura di Pietro sparisce qua, in realtà ricompare nel capitolo 15, li incontreremo tra qualche pagina, ricompare per un momento. In realtà la missione di Pietro è svolta. Il carisma petrino è testimoniato in tutto il suo significato. Ha aperto la porta del Tempio, ha aperto la porta della casa di Cornelio, ha aperto la porta della Chiesa. Ecco, adesso se ne va in un altro luogo. Un orizzonte missionario aperto all'universale. E si incamminò verso un altro topos. Intanto, subito concludiamo la lettura di questo capitolo 12, vedete che in quella casa c'erano anche certamente Barnaba e Saulo, e quindi anche Barnaba e Saulo vengono evangelizzati da Pietro quella notte. Vedete che per Saulo si vanno accumulando le esperienze di debito, quei tali che hanno preso per mano, Anania che è andata a trovarlo e ha detto fratello mio, e quegli altri che l'hanno nascosto in una cesta e calato dalle mura, e Barnaba che a Giovanni ha detto beh, è un bravo ragazzo, e poi Barnaba che è andata a pescarla a Tarso dove lui si era comprato un loculo al cimitero, ed ecco, adesso a Gerusalemme quella volta anche Saulo era tra quei tali che presenti in quella chiesa stavano celebrando la Pasqua, hanno celebrato la Pasqua in quanto hanno ricevuto l'Evangelo tramite Pietro, che ha bussato a quella porta e che ha raccontato come il Signore, abbiamo appena letto, ecco, lo aveva tirato fuori dal carcere. Conclusione. Fattosi giorno c'era non poco scompiglio tra i soldati. Che cosa mai era accaduto di Pietro? Erode lo fece cercare accuratamente, ma non essendo riuscito a trovarlo, fece processare i soldati e ordinò che fossero messi a morte. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Erode e Agrippa, comunque, per necessità del suo potere, qualcuno deve condannare a morte. È la gestione di una grande prigione. E la situazione diventa veramente, veramente drammatica, tragica, ma appunto tutto quello che rientra dentro ha un quadro che è sempre più noto, evidente a tutti. E adesso qui lo stesso Erode Agrippa, vedete, giunge in breve termine, è questione di pochi mesi, giunge anche lui alla conclusione della sua esistenza, e tra l'altro, questo lo racconta anche Giuseppe Flavio, è preda di una malattia feroce che gli divora la pancia. Egli era infuriato contro i cittadini di Tiro e di Sidone. C'è una questione tra popolazione della costa e popolazione dell'interno per questioni commerciali. Questi però si presentarono a lui di comune accordo, dopo aver tratto alla loro causa Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace perché il loro paese riceveva i viveri dal paese del re, dall'interno. E nel giorno fissato Erode, vestito del manto regale, seduto sul podio, tenne loro un discorso. Ci tiene Erode Agrippa tutta questa scenografia. E il popolo acclamava parola di un Dio e non di un uomo, ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì. Guardate, qui è lo stesso verbo usato nel caso di Pietro prima. Tanto che adesso è possiamo ben dire il povero Erode Agrippa che adesso si sta proprio consumando in maniera irrimediabile, perché non aveva dato gloria a Dio e roso dei vermi spirò. Questo è un dato storico registrato anche, ripeto, da Giuseppe Flavio. Tutto questo per dire, vedete, che questa è la sorte a cui va incontro Erode Agrippa, ma la speranza che l'Evangelo genera in noi è tale per cui noi sappiamo che Cristo è morto e risorto anche per Erode Agrippa. Anche per Erode Agrippa. E per la sua condizione di essere umano che si viene consumando, roso dai vermi. Conclusione, e ci fermiamo. Intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Barnaba e Saulo, poi vedete che si ritorna a Barnaba e Saulo? Nel frattempo si trovano loro a Gerusalemme, e si trovano in quella casa a Gerusalemme, la casa di Maria. Barnaba e Saulo, poi compiuta la loro missione, hanno messo a disposizione il contributo proveniente dai fratelli di Antiochia, tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco, vedete che è il parente, che è il cugino o il nipote di Barnaba, e adesso torna e prendono anche Marco, perché erano ospiti in quella casa, anche Marco adesso. Vedete che da qui adesso cominciano i grandi viaggi missionari di Paolo, che si chiamerà così, Saulo, che prende il nome Paolo, ne parleremo dalla volta prossima. E cominciano i grandi viaggi missionari di Paolo, hanno inizio in continuità con quello che è avvenuto a Gerusalemme in quell'occasione. Due personaggi così diversi, vedete, ma così intrecciati tra di loro, non per niente noi sempre celebriamo Pietro e Paolo in comunione. Fermiamoci qua.